Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Che cosa è un impegno? E cosa significa impegnarsi? Quando mi impegno, vuol dire che assumo una responsabilità, un compito verso qualcuno. E significa anche lo stile, l'atteggiamento di fedeltà e di dedizione, di attenzione particolare con cui porto avanti questo compito. Ogni giorno ci è chiesto di mettere impegno nelle cose che facciamo, nella preghiera, nel lavoro, nello studio, ma anche nello sport, nell'attività libera. Impegnarsi, insomma, vuol dire mettere la nostra buona volontà e le nostre forze per migliorare la vita.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. Parole di un Papa. Così, Papa Francesco, il 20 febbraio scorso, in udienza giubilare. Che cosa significa impegno? Che cos'è un impegno? È proprio impegno, impegnarsi, il mio spunto di oggi. Quando mi impegno vuol dire che assumo una responsabilità, un compito verso qualcuno e significa anche lo stile, l'atteggiamento di fedeltà e di dedizione, di attenzione particolare con cui porto avanti questo compito. Impegno, cioè attenzione.
E anche Dio si è impegnato con noi. Il suo primo impegno è stato quello di creare il mondo. E nonostante i nostri attentati per rovinarlo, ne sono tanti, egli si impegna a mantenerlo vivo. Ma il suo impegno più grande è stato quello di donarci Gesù. Questo è il grande impegno di Dio.
Più chiaro di così, l'impegno di Dio non si è fermato alla creazione, dunque. Dio ha, per così dire, ricreato il mondo con Gesù, che ha restituito speranza ai poveri, a tutti quelli che erano privi di dignità. Così si è riavvicinato a noi e ci ha gratificati con la sua attenzione. Impegno, dunque. Fogli di vocabolario. Impegno, impegnare. Impegnare vuol dire dare in pegno, cioè dare qualcosa in cambio di un prestito di denaro, per esempio. In pegno, e pegno viene dal greco pegno, conficco, fermo, collego. C'è proprio l'idea di patto, l'idea forte di patto, dunque di accordo nella parola pegno e di conseguenza impegno. Il pegno è infatti un legame e l'impegno orienta verso un legame, anzi tradisce, per così dire, un legame di una persona verso un'altra persona o verso appunto un lavoro o un progetto. E infine, e in cima, l'impegno dell'uomo verso Dio e di Dio verso l'uomo. Impegno ecumenico, impegno politico, impegno per la pace, impegnarsi, impegnare energie, impegnare una casa per avere un prestito, impegnare tutta la vita per una causa, dare se stessi in pegno. Dio, dicevamo, ha dato in pegno suo figlio. C'è una frase bellissima contenuta nell'enciclica di Papa Francesco Laudato Si. Coloro che si impegnano nella difesa della dignità delle persone possono trovare nella fede cristiana le ragioni più profonde di questo impegno. Che meravigliosa certezza è sapere che la vita di ogni persona non si perde in un disperante caos, in un mondo governato dalla pura casualità o da cicli che si ripetono senza senso. Il Creatore può dire a ciascuno di noi: prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto. Siamo stati concepiti nel cuore di Dio e quindi ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto, amato, ciascuno è necessario.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Figlio, perché è la sintesi della mia vita, passato, presente e futuro. Presente perché è la sintesi di me e mio marito. Passato perché in lui c'è una parte dei miei genitori e una parte di me. Futuro perché quello che rimarrà di me rimarrà in lui.
Maria Visconti, specialista in comunicazione.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole, in onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì alle 7 e alle 17.35.
Pagine,
fogli,
parole.
Pagine, fogli, parole.
Parole. Pagine, fogli, parole, oggi divaghiamo su impegno. Ne ha parlato apertamente Francesco durante l'udienza giubilare di sabato 20 febbraio scorso. All'impegno nostro per la dignità di tutti, per il rispetto del creato, corrisponde l'impegno di Dio verso di noi. E stupefacente esempio di impegno reciproco la struttura dell'universo, che lentamente si rivela all'uomo grazie all'impegno di tanti studiosi e scienziati che dedicano la loro vita per comprenderla, questa struttura. Un bel esempio, Marco Drago, fisico 33enne dell'Università di Padova, postdoc al Max Planck Institute for Gravitational Physics di Hannover. Lì, in Germania, Drago supervisiona 4 programmi automatici di analisi che ricercano nei flussi di dati grezzi segnali potenzialmente interessanti appunto per l'analisi della struttura della materia e di tutto l'universo. Marco Drago è stato intervistato da Damiana Enea.
È stato definito il primo uomo ad aver visto un'onda gravitazionale. Puoi raccontarci quel momento?
Sì, allora all'interno della nostra collaborazione noi abbiamo degli accordi con dei telescopi per cui analizziamo i dati non appena arrivano e nel caso in cui ci siano eventi interessanti mandiamo delle allerte ai nostri partner. Per questo abbiamo certi algoritmi che sono destinati a analizzare i dati il prima possibile. E in uno di questi algoritmi, che è sostanzialmente quello di cui mi occupo insieme all'Università della Florida e all'Università di Padova e di Trento, sostanzialmente non appena trovo un evento di un certo interesse, mando una mail a me e ai miei collaboratori avvertendo che è arrivato qualcosa. E anche il giorno stesso del 14 settembre è arrivata una di queste mail e appena arrivano ci do un'occhiata. Quel giorno si è capito che c'era qualcosa di diverso dal solito, diciamo.
Okay. Quindi immagino lo stato di meraviglia di fronte a un momento simile.
E subito all'inizio abbiamo avuto, diciamo, due sensazioni contrastanti, nel senso che da una parte appunto la meraviglia, anche l'eccitazione di aver visto un segnale di questo tipo, dall'altra un po' lo scetticismo nel fatto che essendo appunto il primo credeva veramente di aver visto la prima onda gravitazionale, ma pensavamo che fosse uno dei test che vengono fatti e fosse un'onda finta inserita appositamente nei dati per testare che tutto nasce. Appena abbiamo visto la cosa, penso un po' quasi tutti, abbiamo un po' pensato ok, abbiamo visto questo tipo di test, è andato tutto bene, era troppo perfetta quasi per essere vera.
Comunque dopo queste scoperte, no, insomma arrivare a definire che realmente esistono le onde gravitazionali, come può cambiare la fisica? Cioè come si può parlare di una nuova fisica?
Beh, le onde gravitazionali ci permettono di aprire una finestra un po' nuova per due motivi. Il primo è che tutto quello che sappiamo dall'universo è finora ci è arrivato dalla luce. Sono vari spettri dalla luce visibile, la G-gamma, la violetta, quello che è. La luce è molto efficace in quanto interagendo con la materia in modo forte è facile vederla, rilevarla. D'altro canto però appunto nel suo viaggio attraverso lo spazio viene fortemente influenzata da tutto ciò per cui passa attraverso, quindi le informazioni che ci arrivano sono in un certo modo traviate, non diciamo in modo forte, però comunque c'è una piccola componente che toglie magari qualche informazione sulla sorgente originale. Le onde gravitazionali invece, oltre al fatto che sono un diverso modo di vedere, diverso, è totalmente differente, la loro debolezza nell'interagire con la materia ci permette praticamente di esplorare la sorgente senza che queste informazioni siano state modificate dal fatto che l'onda ha viaggiato e ha trovato qualcos'altro. Quindi in questo modo, questo spiega anche la difficoltà non averle mai rilevate prima, ma ci permetterà in futuro di magari vedere qualcosa che prima non riuscivamo a vedere, o i buchi neri che sostanzialmente finora non avevamo visto in modo diretto, ecco.
Comunque sappiamo che sei uno dei pochi che è riuscito a creare un connubio fra religione e scienza. Come hai fatto a coniugare le due fedi?
Ma non ho mai avuto grossissime difficoltà a riguardo, cioè, a parte il fatto di scontrarsi magari con le opinioni altrui, il fatto che di solito gli scienziati sono atei, quindi magari dico che è impossibile essere scienziato. Io non ho mai visto che la fede e la scienza cozzassero tra loro, è come se rispondessero un po' a domande diverse. La scienza vuole spiegare l'universo, la natura e tutto il resto, e magari la fede cerca di rispondere al perché, non che alla fede interessi perché la mela cade per terra, però questo mi piace parlare di questa piccola differenza, quindi rispondendo a domande diverse non vedo il fatto che sostanzialmente si possano litigare fra di loro, diciamo. Poi ovviamente quello che spaventa è il fondamentalismo, nel senso che spesso o da una parte o dall'altra si è così presi nel fatto di rifiutare quello che l'altra parte può dire. Cioè, non posso da scienziato pensare che quello che dice la religione, che magari deve essere visto in un modo magari metaforico per certi aspetti, quando può dire cose che sono contro la scienza dimostrate, allora ragioniamoci insieme.
Per te non è mai stato un grande controsenso in realtà unire la religione e la scienza, cosa che in realtà poi per molti a volte è anche proprio un blocco, un limite sotto certi aspetti.
Sì, certo, poi essere onesti, a volte bisogna forse avere anche la fortuna di conoscere la fede, anche di conoscere magari la scienza, però la scienza forse è anche più facile e una persona magari la vede più come una scelta sua, la fede spesso magari è un dono e forse non tutti hanno la possibilità di avere.
Cosa pensa della ricerca in Italia e della tanto dibattuta fuga dei cervelli? Lei che è proprio, cioè, che sei proprio uno di quelli poi che in realtà in qualche modo, ricordiamo, si trova in questo momento da Hannover, giusto?
Sì, poi il mio caso è leggermente diverso sul fatto che la mia è stata un po' una scommessa, nel senso che abbiamo pensato, io prima ero nell'Università di Trento e con il mio responsabile abbiamo pensato che per la mia carriera era sicuramente utile un'esperienza all'estero e ci siamo detti proviamo a fare una scommessa, proviamo ad andare all'estero per qualche anno con la speranza di ritornare a breve. Poi ovviamente una scommessa, non si sa mai cosa succederà, bisogna comunque essere onesti che le difficoltà economiche che ci sono in Italia sono evidenti, tutti le conoscono, e quindi in ogni caso la difficoltà di continuare. Quello che penso è che ci sono molte persone che in effetti spesso sono costrette a non scegliere, ma se vogliono continuare la ricerca se ne devono andare. Il problema dell'Italia è in effetti che molti se ne vanno, e anche duplice nel fatto che molti non vengono, perché nella parte scientifica lo scambio interculturale è una cosa, diciamo, normale. Mm-hmm. Il problema dell'Italia è che in effetti molti giovani magari vorrebbero rimanere perché la cultura predilige il fatto di vivere dove sei nato.
Sì.
Spesso sei costretti ad andarsene via e non c'è magari il ricambio di altri stranieri che magari potrebbero anche venire qui e dare il loro contributo. L'investimento che c'è nella ricerca è sicuramente poco.
Quanto impegno nella lettura, nella decriptazione dell'universo da parte di tanti studiosi nel mondo. Grazie dunque al giovanissimo Marco Drago dell'Università di Padova, che sta al momento lavorando ad Hannover in Germania. Oggi ci guida la parola impegno. Che cos'è un impegno e cosa significa impegnarsi? Ha chiesto di recente il Papa in un'udienza giubilare. Quando mi impegno vuol dire che assumo una responsabilità, un compito verso qualcuno, e significa anche lo stile, l'atteggiamento di fedeltà e di dedizione, di attenzione particolare con cui porto avanti questo compito. Ogni giorno ci è chiesto di mettere impegno nelle cose che facciamo, nella preghiera, nel lavoro, nello studio, ma anche nello sport, nelle attività libere. E per fortuna abbiamo visto, ci sono tanti giovani che si impegnano fattivamente per se stessi, ma anche per tutta l'umanità.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.
Di impegno ce ne hanno messo in tanti, in epoche diverse, per raggiungere la pace o almeno una dignitosa tregua in Medio Oriente. L'impegno per affrontare la questione sta forse, impegno maggiore per affrontare e risolvere la questione sta forse nello sforzo un po' di tutti, però, di superare pregiudizi. Ed è quanto tenta di fare il professor Ugo Fabietti nel libro Medio Oriente, uno sguardo antropologico. È stato pubblicato nella collana Culture e Società, diretta dallo stesso Fabietti per Meltemi. Ugo Fabietti insegna antropologia culturale presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca e presso la Bocconi. Ha compiuto ricerche in Arabia Saudita, in Pakistan, e in questo libro, appunto, Medio Oriente, uno sguardo antropologico, Fabietti cerca di smontare stereotipi, luoghi comuni sul Medio Oriente e sulla vita delle sue popolazioni. L'obiettivo è cogliere quanto di più specifico c'è nei sistemi culturali di quest'area. In che senso, per esempio, si può parlare di identità islamica? Che tipo di nesso c'è tra politica e religione, quali sono le dinamiche sociali in quest'area, a quali cambiamenti la regione è andata incontro con la creazione degli stati nazionali dal secondo dopoguerra. E Fabietti evidenzia in questo volume le tensioni che percorrono il Medio Oriente, sempre un po' in bilico tra passato, presente, autoritarismo, democrazia, tradizione, modernità. Voglio darvi un assaggio dall'incipit del libro. L'invenzione del Medio Oriente. Sebbene oggi sia un termine molto discusso per via della sostanziale imprecisione, Medio Oriente denota una regione alla quale è riferibile una serie di fenomeni storici, linguistici, geografici, culturali, religiosi, dotati di una certa affinità. Medio Oriente è per molti aspetti un'espressione passepartout, ma almeno il vantaggio di non focalizzarsi su qualcosa di eccessivamente circostanziato, come potrebbe essere invece nel caso di mondo arabo o Islam. Infatti il Medio Oriente è qualcosa di più del mondo arabo e dell'area della prima diffusione dell'Islam. D'altra parte è vero che il Medio Oriente è un'invenzione dell'Occidente. Se l'espressione Medio Oriente è oggi utilizzata dagli antropologi, è perché individua un'area al cui interno si presentano, seppur con le debite differenze dovute alle particolarità delle tradizioni locali, forme storiche di adattamento ricorrenti, tratti culturali riconducibili allo stesso sistema di significati, visioni del mondo differenti e istituzioni sociali fondate sugli stessi principi etici e sui medesimi assunti pratici. Ma non dobbiamo dimenticare che alcuni di questi elementi di affinità li possiamo trovare tanto in alcune aree dell'Asia centrale ex sovietica quanto in alcune regioni dell'Europa mediterranea cristiana. Questa è la dimostrazione, una delle tante possibili, del fatto che pur nella diversità le culture e le società sono legate fra loro da una trama di relazioni che fanno dell'umanità non un mosaico di popoli, ma un vasto e complesso ordito di fili intrecciati. Allora, su questa interessante, per molti versi inedita, prospettiva si è impegnato il professor Ugo Fabietti nel volume Medio Oriente, uno sguardo antropologico in libreria per Melten.
Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciante è da scemi più che di sinistra.
Cari amici, ci salutiamo qui, Pagine, Fogli, Parole, è in onda due volte alla settimana, martedì e venerdì alle 7 e alle 17.35. Ci trovate ovviamente sul sito www.radiovaticana.va, sezione programmi, sezione i giochi dell'armonia, ma anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter. A risentirci e buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Dio si è impegnato in maniera completa per restituire speranza ai poveri, a quanti erano privi di dignità, agli stranieri, agli ammalati, ai prigionieri e ai peccatori, che accoglieva con bontà. In tutto questo, Gesù è l'espressione vivente della misericordia del Padre.